Buon pomeriggio, sono molto contento di parlarvi mentre dalla mia finestra vedo illuminato dal sole il santuario del Sacro Cuore di Bologna, qui in via Matteotti 25, dove ogni mattina io vi ricordo, tutti gli ascoltatori di Radio Maria, io vi ricordo nella mia celebrazione della messa alle 8 del mattino e vorrei davvero che chi può si unisca con tanti infedeli che ogni giorno alle 8, dovunque si trovano, offrono al Sacro Cuore il loro lavoro, la loro preghiera, la loro sofferenza, e insieme ci troviamo ricchissimi di questa energia che dona la preghiera. Io l'ho chiamata la rete delle persone che pregano le une per le altre, versi per uno e poi prelevare l'infinito, perché prelevi l'amore di Cristo e la preghiera di tutti gli altri fedeli. In particolare vorrei salutare chi si trova in un letto d'ospedale e alcune persone che so che pregano in modo particolare perché questa trasmissione sia efficace nei cuori. Penso a Liliana e alle sue due aiutanti Marta e Paola, aiutanti spirituali, a volte anche materiali. Penso a Lella, che nella sua non più verde età però è devotissima veramente del Sacro Cuore di Gesù Misericordioso. Mi è stato annunciato appunto che essendo il mese di ottobre io non potevo fare a meno di sottolineare la bellissima giornata mondiale che abbiamo vissuto domenica, anche perché nella mia vita ho avuto la gioia di fare esperienze missionarie per 34 anni, quindi le cose che vi dico le sento anche nel profondo del mio cuore. Il Papa ha voluto intitolare il messaggio che ogni anno viene dato alla Chiesa per la giornata missionaria, quest'anno l'ha voluto intitolare «Vogliamo vedere Gesù». È un brano di Vangelo, ve lo leggo, è il Vangelo di Giovanni al capitolo 12. Un gruppo di greci si avvicinò a Filippo, che era di Betsaida, città della Galilea, e gli dissero: «Signore, vogliamo conoscere Gesù». Filippo lo disse ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. E Gesù rispose: «L'ora è venuta. Il figlio dell'uomo sta per essere innalzato alla gloria. Se il seme di frumento non finisce sottoterra e non muore, non porta frutto. Se muore, invece, porta molto frutto, ve l'assicuro. Chi ama la propria vita la perderà. Chi è pronto a perdere la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, ci saranno anche quelli che mi servono. E chi serve me sarà onorato dal Padre». È parola del Signore. Ecco, mi pare molto significativo cominciare sempre con un brano della parola di Dio, e in questo caso anche con il commento che il Papa fa proprio nel messaggio che ha lanciato, e dice: «Vogliamo vedere Gesù». Dice, è parola del Papa nel suo messaggio, è la richiesta che nel Vangelo di Giovanni alcuni greci giunti a Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale presentano all'apostolo Filippo. Probabilmente Filippo parlava il greco e quindi era stato scelto come, diciamo, intermediario. Questa domanda, vogliamo vedere Gesù, risuona anche nel nostro cuore in questo mese di ottobre, che ci ricorda come l'impegno e il compito dell'annuncio evangelico spetti all'intera Chiesa, che è missionaria per sua natura e ci invita a farci promotori della novità di vita fatta di relazioni autentiche, in comunità fondate sul Vangelo, in una società multietnica che sempre più sperimenta forme di solitudine e di indifferenza preoccupanti. I cristiani in questa società devono imparare ad offrire segni di speranza e, pensate che bella frase dice il Papa, divenire fratelli universali, coltivando i grandi ideali che trasformano la storia e, senza false illusioni o inutili paure, impegnarsi a rendere il pianeta la casa di tutti i popoli. Che bellissima visione universale. Gesù nel Vangelo ha detto: il seme cade nella terra e muore, e da lì nasce la spiga. Da lì nasce il mondo nuovo, dalla morte e risurrezione di Cristo, e trasformare questo mondo come il Padre l'ha sognato, e quindi diventare davvero la casa per tutti i popoli. E come i pellegrini di 2000 anni fa, i pellegrini greci, anche gli uomini del nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, chiedono a noi credenti non solo di parlare di Gesù, ma di farglielo vedere, cioè di fargli fare esperienza, di far risplendere il volto del Redentore, direi in tutte le azioni che noi compiamo. E il Papa sottolinea più avanti dicendo che questo è importante specialmente per i giovani di tutti i continenti, che dice lui sono i destinatari privilegiati dell'annuncio del Vangelo. È chiaro, perché fra l'altro più di metà della popolazione mondiale ha meno di 20 anni, pensate, siamo circa 6 miliardi e mezzo, 3 miliardi e qualche cosa sono giovani che sognano il loro futuro, e voi sapete che non sono nelle nazioni diciamo di antica tradizione cristiana, sono per lo più in paesi che noi diciamo in via di sviluppo, ricchissimi di figli, quindi con una natalità che esplode, e ai quali bisognerebbe annunciare Cristo. Il futuro è nelle loro mani. È importante cogliere questa dimensione che il Papa ha voluto sottolineare, perché noi non dobbiamo preoccuparci solo di quello che ci capita oggi qui nel nostro ambito, nella nostra parrocchia, ma dobbiamo avere lo sguardo di Cristo, io dico anche lo sguardo del Papa, che abbracciando il mondo intero sente che o evangelizziamo i giovani o avremo un mondo pagano. E il cuore del messaggio che il Papa ci ha dato è sinteticamente questa frase: Gesù, il Cristo, stabilisce una nuova relazione fra l'uomo e Dio. Ecco, questo è. Noi dobbiamo in fondo dire alle persone che c'è un Padre che ci ama e che ha stabilito per mezzo di Cristo una nuova relazione con ciascuno di noi. Continua il Papa. E il Cristo ci rivela che Dio è amore e insieme ci insegna che la legge fondamentale dell'umana perfezione e perciò anche della trasformazione del mondo è proprio il nuovo comandamento dell'amore. Pertanto coloro che credono a questo amore che ha la sua sorgente in Dio sono, come dire, incoraggiati ad avere questa sicurezza spirituale anche nel momento del martirio, nel momento del fallimento, nel momento della prova. Il piano di Dio è il piano di raggiungere il mondo intero con il suo amore, e Dio conduce la storia al suo compimento. Questa è la nostra scommessa. Ecco, ora vi invito a un momento di preghiera con me. Dopo la parola di Dio commentata dal Papa, per entrare proprio nel cuore del discorso, ho scelto una preghiera del Cardinale Martini. Lui l'ha scritta commentando il ritorno dei due discepoli di Emmaus, che dopo aver incontrato, ecco, hanno visto Cristo, loro l'hanno visto, hanno proprio, direi, hanno fatto una forte esperienza di Cristo, e si sono messi a correre, no, verso Gerusalemme, da cui erano scappati, delusi e stanchi, poche ore prima. E vedete, la loro vita è totalmente cambiata proprio dall'incontro con Gesù. E il Cardinal Martini fa una preghiera, io la sento mia, ma spero che voi la sentiate anche voi come vostra, e dice: Signore Gesù, grazie perché ti sei fatto riconoscere nello spezzare il pane. Ci hai incrociati poche ore fa su questa stessa strada, stanchi e delusi. Non ci hai abbandonati a noi stessi e alla nostra disperazione. Hai camminato con noi come un amico paziente. Hai suggellato l'amicizia spezzando con noi il pane. Hai acceso il nostro cuore perché riconoscessimo in te il Messia, il Salvatore di tutti. Così facendo sei entrato in noi. Mentre ora stiamo ritornando dai nostri fratelli e il fiato quasi ci manca per l'ansia di arrivare presto, il cuore ci batte forte per un motivo più profondo. Dovremmo essere tristi perché non sei più con noi, eppure ci sentiamo felici. la nostra gioia e il nostro ritorno frettoloso a Gerusalemme esprimono la certezza che tu ormai sei con noi. Resta con noi sempre, Signore, e alimenta continuamente il nostro immenso desiderio di te. Ecco, fin qui la preghiera del Cardinal Martini, che mi pare proprio ci coinvolga meravigliosamente nella strada missionaria. Ecco, Gesù è con noi, di tanto in tanto lo cogliamo. Ecco, vorrei fare una domanda a ciascuno di voi: come avete scoperto il Signore? Chi ve l'ha rivelato? Quale episodio della vostra vita è stato determinante? È importante coglierlo, perché poi se lo analizzate scoprite una cosa bellissima, che non è una dottrina, non è un libro, ma è veramente l'aver fatto esperienza di aver incontrato una persona viva che è Gesù, che ha preso a cuore la nostra esistenza, totalmente solidale con ciascuno di noi. Magari eravamo in un momento di lotta, in un momento di difficoltà, in un momento di incomprensione, e abbiamo sentito che la presenza del Signore era la parola determinante, e da lì, io oso dire, nasce l'innamoramento per Cristo. Ecco, la fede e soprattutto direi la comunicazione agli altri della fede, quindi la missione, nasce da un innamoramento. È splendido quando i nostri figli, i nostri nipoti si innamorano e finalmente maturano la decisione di costruire una nuova famiglia, che arrivano orgogliosi a presentarsi a noi e ci dicono: ecco, questa è quella con lei che sarà mia moglie, questo è quello che sarà mio marito. E c'è un orgoglio che viene dalla consapevolezza di aver trovato la persona che ti riempie la vita. Pensate quanto di più dovrebbe essere per ciascuno di noi poter testimoniare che Cristo riempie la nostra vita, che noi siamo innamorati di Lui. Io direi che non dobbiamo vergognarci di dirlo, siamo innamorati di Cristo, al punto tale che la mia vita ha senso solo se io parlo di Lui, se lo testimonio, se lo faccio rivivere nei miei atti. Allora, la missione, ma non è una predica, ma non è neanche il partire, la missione è comunicare, quasi un vaso straripante d'amore, a volte direi anche senza parole, con i fatti concreti, che l'amore di Cristo è nei nostri cuori e diventa il nostro modo di vivere. Ecco, io sento davvero che non si può ridurre la missione, come a volte sento anche in qualche discorso missionario, a un problema di aiuti economici, perché ci sono i paesi poveri, ne parleremo, ci sono davvero queste situazioni, ma la spinta non viene dalla povertà fisica, viene dal bisogno nostro, del nostro cuore di comunicare Cristo. Io ipotizzo un giorno in cui tutti saremo ricchi, dico ricchi nel senso di avere il necessario per vivere, che non ci siano le disparità di oggi, le violenze, le cattiverie, ma noi saremo ancora missionari, saremo ancora testimoni dell'amore di Cristo, non andiamo ad annunciare Cristo in altre nazioni perché sono meno sviluppate di noi, è ridicolo tutto questo, hanno una loro dignità, una loro storia, no, è la gioia di poter comunicare a queste persone che l'unica risposta, l'unico senso che possiamo dare alla vita è proprio quello di scoprire il rapporto che Cristo ha stabilito con ciascuno di noi per guidarci al Padre. E c'è un ambiente particolare che io ritengo oggi va guardato con più attenzione. Qualche giorno fa mi è giunta una lettera di Padre Livio, ve ne leggo alcune righe, mi pare così bello oggi proprio. Dice: la fede è un dono di inestimabile valore che nessuno può tenersi per sé, va diffusa con la parola, le opere, la testimonianza della vita, così come l'abbiamo ricevuta dobbiamo anche trasmetterla, e riguarda ogni angolo del mondo, a cominciare dalle nostre famiglie. Ecco, da qui che volevo portarvi la famiglia. E riporta anche un brano dell'ultimo messaggio di Medjugorje: figli miei, apostoli miei, aiutatemi ad aprire le strade a mio figlio. E continua Padre Livio: essere apostoli di Maria è un impegno e un onore. Lo sono certamente tutti coloro che operano attraverso questo formidabile strumento missionario che è la Radio di Maria. e ci ha guidato quindi padre Livio a parlare della famiglia. Io, come tante altre persone, dico che la mia fede è nata sulle ginocchia di mia madre. Penso che poi sono intervenute altre persone, senz'altro, mamma, papà, l'ambito familiare. E sta circolando in questi giorni un bellissimo brano di un cantautore francese, Pierre Duval, che dice: a casa mia la religione non aveva nessun carattere solenne, ci limitavamo a recitare quotidianamente la preghiera della sera tutti insieme. Però c'era un particolare che ricordo bene e me lo terrò a mente finché vivrò. Le orazioni erano intonate da mia sorella maggiore e poiché per noi bambini erano troppo lunghe, duravano un quarto d'ora, capitava spesso che la nostra diaconessa a poco accelerava il ritmo ingarbugliandosi e saltando le parole, finché mio padre interveniva intimandole severamente: ricomincia da capo. Imparai allora che con Dio bisogna parlare adagio, con serietà e delicatezza. Mi rimane vivamente scolpita, continua Duval, nella memoria, la posizione che prendeva mio padre in quei momenti di preghiera. Si inginocchiava per terra, appoggiava i gomiti su una sedia e la testa fra le mani, senza guardarci, senza fare un movimento, né dare il minimo segno di impazienza. E io pensavo: deve essere molto grande Dio se mio padre gli si inginocchia davanti, ma deve essere anche molto buono se si può parlargli senza cambiarsi il vestito. Al contrario, non vidi mai mia madre inginocchiata, era troppo stanca la sera per farlo. Si sedeva in mezzo a noi, con in braccio il più piccolo, indossava uno scialle marrone che le scendeva fino ai tacchi e lasciava andare i capelli castani in disordine giù per le spalle. Recitava anche lei le orazioni dal principio fino alla fine, senza perdere una sillaba, ma sempre a voce sommessa, e intanto non smetteva un attimo di guardarci uno dopo l'altro, soffermando più a lungo lo sguardo sui più piccoli. Ci guardava, ma non diceva niente, non fiatava, nemmeno se i più piccini la molestavano, nemmeno se infuriava la tempesta o il gatto combinava qualche guaio. E io pensavo: deve essere molto semplice Dio se gli si può parlare tenendo un bambino in braccio e vestendo il grembiule. E deve essere anche una persona molto importante se mia madre, quando gli parla, non fa caso né al gatto né al temporale. La mia famiglia, a distanza di anni, la ricordo come un cenacolo di preghiera. Poveri, ma ricchi di dignità e di fede. E Papa Luciani aggiunge: le mani di mio padre e le labbra di mia madre mi insegnarono di Dio molto più che un catechismo. Io penso che anche per voi l'esperienza è di questo tipo, ma la domanda diventa tragica: è così per i nostri giovani di oggi? C'è ancora una tradizione di preghiera serale? Sto parlandovi di missione, è proprio missionarietà questa, che non è partire con un aereo e andare in un altro paese, è annunciare Cristo. Chi annuncia Cristo ai nostri giovani di oggi? E se mancano questi momenti serali dove la testimonianza è da persona a persona, quindi vissuta insieme, chi trasmetterà loro la fede? Può bastare la catechesi della parrocchia? Ma quanti ci vanno? Può bastare l'omelia della domenica? Quanti ci vanno? Ecco, io penso che l'attenzione ai giovani debba essere veramente qualcosa a cui, come annunciatori di Vangelo, dobbiamo stare particolarmente attenti. E capitemi, io sono un salesiano, quindi per me è quasi il mio pane quotidiano, per cui sento che evangelizzare i giovani in un certo senso equivale anche a educarli. sento l'orgoglio in questo senso di poter avere ancora masse giovanili che frequentano i nostri ambienti, dove quotidianamente la nostra presenza, la condivisione di tante cose, i momenti della preghiera, i momenti dello studio, i momenti del gioco, il momento del divertimento, trasmettono lungo i giorni, i mesi, gli anni una modalità di credere. E poi magari la vita porterà qualche tempesta fuori da questi nostri ambienti, ma l'esperienza vissuta si radica nel profondo per tutta l'esistenza. E l'annuncio del regno si presenta quindi collegato anche, direi, a impegni concreti. Ecco, pensate a Gesù. Gesù guariva, interveniva sulle situazioni concrete che aveva attorno, poi pregava di notte e di giorno da missionario di villaggio in villaggio passava predicando, annunciando il regno, ma ogni occasione in cui lui ha potuto liberare l'uomo o dalla schiavitù del peccato, o dalla schiavitù della malattia, o dalla schiavitù dello spirito malvagio, sempre lui è intervenuto per dare, direi, i segni visibili che il regno di Dio cominciava. Ecco, oggi noi dobbiamo fare queste cose nella società di oggi, quindi segni visibili di annuncio di Vangelo. E per i giovani questo dell'educazione che vi citavo ora mi pare estremamente importante, ma se poi questi giovani sono di paesi poveri, voi capite allora un impegno, direi, colossale nella Chiesa di sacerdoti, suore, laici, di portare anche aiuti materiali concreti, scuole, ospedali, direi cultura, per riuscire a risolvere i problemi dell'agricoltura, del cibo, dell'igiene. Ecco, tutte queste cose sono veramente segni importanti, soprattutto se la persona che li porta li testimonia come gesto d'amore. Ma ritornando ancora un momento sui giovani di casa nostra, c'è una inchiesta che è stata curata dalla diocesi di Novara, che ha voluto a distanza di 5 anni riproporre un questionario religioso sulla fascia di età dai 18 ai 29 anni, quindi diciamo i nostri giovani terminati un po' in impegni o quasi terminati in impegni scolastici e in preparazione a formarsi la famiglia, perché ormai purtroppo il tempo della famiglia è proprio sui 27, 28, 29 anni. Ecco, in questa fascia di età quanti oggi in Italia si dichiarano apertamente cattolici? Il 52%. 5 anni fa erano il 66%, 14% in meno in 5 anni. È un dato che fa pensare. E se poi si va a chiedere, diciamo che sottolineatura danno al loro credere, c'è un bisogno di spiritualità, questo direi quasi molto più diffuso, con percentuali più alte, ma se si parla di fede cristiana la vedono sì come un aiuto alla loro vita, ma non c'è un riferimento per esempio morale, non c'è un farsi parte costruttiva di una comunità che ha una base di valori da difendere, per cui addirittura Enzo Bianchi, il priore di Bose, commentando questa inchiesta diceva: abbiamo in fondo una fede, una religione fai da te, cioè ne prendo un pezzo sì e un pezzo no, quello che mi interessa o quello che mi fa comodo, e a volte si diventano partigiani di un'idea o nemici di un'idea non per i valori intrinseci, ma o per la moda del tempo o per essere riconosciuti dal gruppo sociale in cui stanno vivendo. Per cui il problema della religiosità, della fede di queste fasce giovanili non può essere sottovalutato. La fede, come la vita, si trasmette da persona credibile a una persona aperta alla possibilità di credere, e non ci sono altre strategie, per cui noi dobbiamo insistere in maniera forte sui gruppi, sulle esperienze forti delle comunità parrocchiali, le esperienze forti dei gruppi ecclesiali o naturalmente, direi anzi come privilegio, quello della famiglia. E molto bene questi gruppi di famiglie che si collegano fra di loro e, seguendo una ben precisa spiritualità, si sostengono a vicenda, in modo che un figlio non ha solo i due genitori naturali a cui fa riferimento, ma tutto il gruppo dei genitori che fanno parte del gruppo. Ecco, io penso che è importantissimo oggi allora recuperare questo impegno missionario di casa nostra. Ecco, ora lasciamo uno stacco musicale prima di passare a parlare dell'impegno missionario anche fuori di casa nostra. Stiamo parlando della giornata missionaria mondiale, ma soprattutto della missionarietà. Ecco, sono orgoglioso come salesiano di poter dire che la grande famiglia salesiana oggi è presente in 132 nazioni del mondo e fra le altre tutte le più povere. E siamo presenti per educare i giovani, ecco quello che dicevamo prima, evangelizzare i giovani. Ovviamente, soprattutto in questi paesi, l'evangelizzazione si unisce strettissimamente alla promozione umana. È necessario, anche perché ci troviamo davanti a situazioni che, direi, gridano veramente vendetta al cospetto di Dio. E il nostro rettore maggiore, Don Pasquale Chavez, ha lanciato proprio un grido accorato. La povertà è un crimine intollerabile, perché oggi nel mondo ci sono 800 milioni di ragazzi minori di 18 anni, di 800 milioni, pensate, che sono ragazzi di strada, e sapete già cosa vuol dire, ragazzi soldato con le armi in mano, costretti ad uccidere, ragazzi abusati sessualmente, ragazzi schiavi, lavoratori schiavi, cioè o perché le loro manine vanno bene per fare i tappeti o vanno bene per cucire i palloni o fare le scarpe che poi noi nei nostri paesi vendiamo e compriamo, ragazzi nessuno, cioè ragazzi che non hanno un'identità perché non sono stati, non possono essere segnati nell'anagrafe per qualche situazione che non dipende da loro ma dipende dall'appartenenza a una razza che in quella nazione non è riconosciuta, li ritengono dei nemici, niente, quei bambini non esistono, non possono andare a scuola, niente, ragazzi nessuno, ragazzi carcerati, ragazzi, ecco, donatori forzati di organi o mutilati. Penso di averlo già raccontato questo episodio. Sono a Belém di notte con i miei salesiani educatori a raccogliere i ragazzi di strada e vedo un ragazzo con una cicatrice grandissima sul fianco destro e un bel cerottone che la copre. Gli chiedo cosa gli è successo e dice: non lo so, ero addormentato sulla panchina del parco come tutte le notti e mi sono svegliato 2-3 giorni dopo con questo cerotto. Allora abbiamo provato a chiedere e un medico mi ha detto che mi hanno tolto un rene, ma io non so chi l'ha fatto e come ha fatto a farlo. Li narcotizzano, li portano in ospedale e poi li rimettono sulla panchina. Ma ancora peggio, il Ministero della Sanità brasiliano ha dovuto lanciare un grido accorato contro persone che hanno organizzato le cosiddette case da ingrasso. succede a volte nelle zone più povere, che in Brasile oggi è una delle grandi potenze, per carità, però ha delle sacche di povertà notevoli, soprattutto nelle periferie di queste immense città, e c'è magari una mamma che ha 7-8 figli e non ha un papà, perché magari i papà sono anche tanti, e muore di parto sull'ultimo figlio e tutta la nidiata è abbandonata sulla strada. Allora i più grandicelli vanno a rubacchiare, vanno a fare qualche mestiere, a trasportare pacchi, a guadagnare qualcosa, ai crocicchi, e c'è qualcuno che pietosamente raccoglie i più piccoli, li ingrassa, e quando sono diventati belli li vende a dei medici che Dio sa a lui cosa farne, che li tagliano a pezzi per tirar fuori il midollo, la cornea, il rene, il cuore, da vendere ai malati dei paesi ricchi che vogliono vivere qualche mese di più e che non si fanno scrupolo di andare a comperare questi organi di persone umane sacrificate al nostro egocentrismo, egoismo che fa della vita ormai, direi, un'affermazione a se stessa, che veramente è una bestemmia contro il piano di Dio. Allora, 800 milioni di ragazzi vivono in queste situazioni nel mondo. Allora capite che se io annuncio Cristo, che è il segno vivente dell'amore del Padre per ciascuna delle sue creature, ma la prima cosa che io devo fare è veramente di aiutare queste creature a ritrovare una dignità umana, ad avere una situazione di vita vivibile. In contemporanea, pensate a queste situazioni, noi abbiamo il bambino che muore di fame e produciamo il cibo per gli animali, ma guardate che in Europa abbiamo in un anno 25 miliardi di euro di cibo per gli animali. Oppure, mentre abbiamo questi bambini che non riescono ad andare a scuola, noi stiamo spendendo per le armi 1.000 miliardi all'anno, e le armi servono per uccidere, non hanno un altro scopo, non si consumano in un altro modo, e con quei soldi noi avremmo risolto assolutamente tutti i problemi scolastici di tutti i bambini. Ma se poi pensiamo anche alla parte sanitaria, in Italia abbiamo un medico ogni 100 persone e nei paesi poveri uno ogni 50-60 mila persone, e mentre direi là non trovi le medicine necessarie, qui si stanno sprecando i soldi per i cosmetici, 16 miliardi all'anno, o per le sigarette, o per gli alcolici, o peggio ancora per la droga. Allora, voi capite che la povertà a questo punto è un crimine, perché è il frutto di una cattiva organizzazione, è il frutto di un egoismo organizzato. Il Papa ultimamente nel Sinodo per il Medio Oriente ha parlato di poteri anonimi, è interessantissimo, cioè non posso dire è lui, è lei che fa questo male, no, è anonimo, perché sono le multinazionali, sono questi intrecci di capitali di tutto il mondo per cui tu non sai più a chi attribuire, e questo si chiama struttura di peccato, ne aveva già parlato Giovanni Paolo II. Noi dobbiamo veramente, come annunciatori di Vangelo, come evangelizzatori, come missionari e come innamorati dei giovani e dei giovani più poveri e più abbandonati, noi dobbiamo lottare con tutte le nostre forze perché ognuno di questi ragazzi possa avere davvero, direi, una dignità umana. È chiaro che come salesiani in particolare, Don Bosco stesso ci ha sempre detto che deve essere molto chiaro che l'impegno non è semplicemente sociale, è sociale perché è necessario, è progetto di salvezza. La Bibbia, Salmo 50, dice: la gloria di Dio è l'uomo vivente. Il primo culto che noi diamo a Dio è di dare la dignità della vita umana alle persone. Quindi pensate l'importanza dell'impegno di promuovere, difendere i diritti umani di ogni creatura, ma chiaramente soprattutto di quelli a cui sono stati tolti e calpestati. Però nello stesso tempo Don Bosco dice, ecco, mai dimenticare che e il motivo profondo è di accompagnare la strada di questi ragazzi perché possono scoprire anche nei nostri gesti d'amore l'amore infinito del Padre che vuole la loro dignità e la loro felicità per sempre. Don Bosco diceva questa bella frase: vi voglio felici oggi vi voglio felici domani, vi voglio felici sempre. Per cui sì, ti do la scuola, ti do il cibo, ma ti do soprattutto la fede, ti do la preghiera, ti do il rapporto con Gesù, con Maria Ausiliatrice. Ecco, sentitelo, proprio questa missionarietà che diventa estremamente concreta. E un piccolo particolare ancora da aggiungere, Don Bosco diceva: i ragazzi poveri sono un dono, non sono un problema. Dobbiamo guardarli con gli occhi con cui li guardava Cristo. È l'occasione veramente di esplicitare con tutte le nostre forze il nostro amore e il nostro servizio. Ecco, noi siamo dalla parte dei giovani, abbiamo fiducia in loro, nella loro volontà di imparare, di costruire un futuro, quindi di studiare, di uscire dalla povertà. E l'educatore, l'evangelizzatore in questo caso, deve proprio trovare quel punto nevralgico dove si può inserire l'annuncio della fede. In questo momento sono anche contento che molti degli immigrati che sono venuti in Italia, vedete, una volta la missione era di andare nel loro paese, adesso loro sono venuti da noi, e allora li accogliamo, scuole professionali molto semplici, imparare la lingua italiana, imparare un mestiere, trovargli un posto di lavoro. A me pare davvero che anche questa è missionarietà. Bisogna che vada a concludere per lasciare la parola a voi ascoltatori, e non trovo di meglio che prendere il documento missionario ancora più bello che io penso nella Chiesa, la Redemptoris Missio, Giovanni Paolo II, una delle prime encicliche che ci ha dato, la missione del Redentore, è attualissimo, è bellissimo da rileggere. E ho scelto tre frasi da questa enciclica che mi paiono un bel testamento, voglio dire un bel programma di cammino, una bella visione, sia per la nostra vita personale sia per la missionarietà. La prima frase: si è missionari prima di tutto per ciò che si è, come Chiesa che vive profondamente l'unità dell'amore, prima di esserlo per ciò che si dice, che si fa. Quindi la missione parte dal profondo del tuo cuore. Puoi essere paralizzato in un letto, puoi essere un convento di clausura, e ringrazio chi dovesse essere in ascolto dei conventi che pregano con noi nella rete del mattino. Il problema di essere missionari non è di essere sulla breccia. Sosteniamo chi va sulla breccia, ma anche chi è sulla breccia deve essere missionario prima di tutto nel suo cuore. E la sottolineatura del Papa, come Chiesa, come comunità, ricordiamolo sempre questo aspetto, non siamo atomi staccati, lanciati così nel vuoto, noi siamo una comunità e Cristo è il capo di questa comunità. E quindi pensate che bello, anche come corpo mistico, il convento di clausura delle Carmelitane di Pescara, dove c'è una suora che era missionaria, come ragazza laica, a Luena in Angola, e oggi è lì che prega tutto il giorno ed è missionaria come e più di prima. Seconda frase della enciclica: il Papa, dopo aver esaminato lo sviluppo necessario da portare a questi popoli, conclude così: è l'uomo il protagonista dello sviluppo, non il denaro, la tecnica. Come dire, potete dare tutti i soldi che volete, tutte le tecniche, l'abbiamo visto negli ultimi 30-40 anni, non si risolve minimamente il problema dei valori, e se non cambia il quadro dei valori non cambia la situazione anche disumana di vita e la sperequazione, anzi peggiora. Allora il Papa dice: è l'uomo il protagonista. Allora capite il valore del missionario che parte, capite il valore dell'educatore che si impegna, del genitore che educa. Ecco, questa è missionarietà. Terza e ultima frase, direi la più bella forse: l'amore, che è e resta il movente della missione, è anche l'unico criterio secondo cui tutto deve essere fatto o non fatto, cambiato o non cambiato. È il principio che deve dirigere ogni azione e il fine a cui essa deve tendere. Ecco, l'amore che il Signore ha riversato abbondantemente nei nostri cuori e che tocca a noi ora, direi, riversare da innamorati di Cristo nel cuore di tutte le persone che Lui ci fa incontrare. Thank you. Pronto?
Pronto, buonasera, sono Ivana da Biella. Volevo intanto complimentarmi con lei per questa bellissima trasmissione che ci ha trasmesso. Io mi sento proprio il cuore che mi batte tantissimo, in quanto queste cose leggiamo alle volte nei giornali, ma sentirlo dire è una cosa che va nel profondo. Io chiederei veramente che queste trasmissioni fossero molto di più.
Grazie Ivana, grazie davvero, e mi dai l'occasione di ricordare a tutti che la situazione di Haiti ancora oggi è esplosiva, perché anche i telegiornali ci stanno parlando del colera che sta purtroppo scoppiando, quindi chi può non dimentichi la solidarietà. Pronto?
Io sono Alessandro, telefono da Rimini.
Sì?
Alessandro. Niente, volevo fare questa domanda qui, no? Ecco, noi uomini temporanei qui di questo mondo, anche molto ricco si può dire, come ci possono aiutare anche questi bambini delle papere, del contatto, di tutte queste realtà così, in quale modo, no? Perché spesso lo sentiamo dire, ma io mi sento impotente, come aiutarli o come, ecco, e essere anche partecipe, alle volte ecco, mi sento un po' così, forse anche un egoista, non riesco a vedere, anzi ringrazio che l'ha detto, perché io di queste realtà non sapevo neanche niente, quindi è stata proprio una cosa che mi ha toccato veramente il cuore, ecco, devo dire solo questo.
Carissimo Alessandro, grazie di averlo sottolineato. Guarda, c'è un primo aiuto che è possibile a tutti, la preghiera. Guarda, credici, io ho visto dei miracoli operati dalla preghiera, quindi non sottovalutiamolo, perché poi la forza del missionario che è in prima linea, magari noi non sappiamo da dove gli arriva dal Signore, e questo è molto importante. Poi secondo tipo di aiuto, una vita più limitata, cioè evitiamo le spese inutili, viviamo da persone normali, non abbiamo bisogno di avere 4 ville in 4 posti diversi o 4 televisori o 10 telefonini, non so, adesso ho detto delle cose un po' così a caso, ma c'è un po' la corsa a possedere tante cose materiali e tutto questo ci rende schiavi dei soldi e delle ricchezze e poco capaci di solidarietà. Terzo livello, ci sono 1000 gruppi organizzati, ma in tutte le città d'Italia, io non voglio fare il nome di nessuno perché non mi pare corretto, ma è importante, come dire, il contatto diretto, cioè non troppi intermediari che non si sa bene dopo dove vanno a finire i soldi, ma ci sono gruppi che hanno il loro missionario sul posto e lo proteggono, lo aiutano, quasi in tutte le parrocchie in questa domenica missionaria io sentivo preghiamo per il nostro missionario tal d'Italia, la nostra suora tal'altra, e questi sono canali diretti. Poi ci sono dei canali anche direi consolidati, seri, che fanno veramente progetti di sviluppo per questi popoli, e ti ripeto, non posso fare il nome così alla radio, ma se tu ti fai consigliare da qualche bravo parroco, educatore, cristiano, ti saprà dire il nome di organismi che o per il volontariato internazionale o per proprio i progetti di sviluppo possono darti proprio una strada sicura dove i tuoi soldi vanno a finire bene. Grazie Alessandro. Pronto?
Pronto, buonasera, sono Alessandro, telefono da Modena.
Ah, un altro Alessandro, bene.
Sì, dunque, sentre padre, lei ha accennato nel discorso che faceva che bisognerebbe coinvolgere i giovani in progetti forti, ma sì. Io mi chiedo, oggi come oggi, una parrocchia media, diciamo, che cos'è che offre ai giovani? Perché fino al calcetto, al ping pong, fino a 10-11 anni possono anche essere interessati, ma quando diventano un pochino più adulti hanno degli altri interessi. In una parrocchia ci sono, non so, locali dove si possono ascoltare musica, una biblioteca dove si possono prendere dei libri, un bar efficiente, dove non ci siano solo gli anziani a giocare a carte. Quindi io vorrei sapere le parrocchie come possono coinvolgere i giovani, questo è un discorso. L'altro discorso sull'immigrazione. L'immigrazione sì. È il mercato degli schiavi e il mercato degli schiavi lo sta sfruttando la mafia, perché sono loro che li fanno venire qua, sono loro che li fanno scappare dai centri, sono loro che li usano nelle ditte a prezzi stracciati, per cui il danno viene alla manodopera locale che non trova più da lavorare, perché tanto ci vanno in nero gli immigrati, E l'altro discorso, qual è il discorso che lei parlava, non si può avere 3-4 ville, cioè, ma questa gente qui è gente che è ricca, cioè non parliamo di gente media. Allora, per far pagare le tasse a tutti, bisogna fare pagare le tasse dirette, così chi più consuma più paga. Cioè, se uno ha un fuoristrada che costa 200.000 euro, non può pagare la benzina, dice, non
sì,
benzina,
signor, la... Alessandro, mi è chiaro il discorso. Allora, praticamente mi posto due domande. Comincio con la prima. Quali attività significative proporre ai giovani? Ecco, chiaramente i ragazzi di oggi non li accontenti più con solo con il calcetto o il pallone, che comunque rimangono ancora validi momenti sani di esplicitazione delle loro capacità fisiche, da non sottovalutare. Ma qui bisogna proporre impegni, io oso dire, di tipo sociale. Ci sono delle associazioni, anche queste in tante città, anche non gestite dalla Chiesa, per carità, associazioni di impegno sociale. Mi pare importante, un ragazzo non può crescere solo pensando a se stesso, ma anche quello che ti dicevo prima, mettersi in solidarietà col volontariato internazionale. Ecco, una delle cose che sento essere una grande ricchezza che ho potuto gestire, ho selezionato e inviato più di 350 persone che per 2 anni poi si sono fermate nei paesi in via di sviluppo a sostenere con la loro competenza specifica, laureati e gente competentissima, ad aiutare l'azione di sviluppo della Chiesa Cattolica per mezzo dei missionari o per mezzo di strutture di servizio, dai medici agli insegnanti, dagli agricoltori ai costruttori, dove la cosa bella è che appunto questi giovani hanno fatto l'esperienza davvero di giocare tutta la loro vita a servizio degli altri. Guarda, secondo me per i giovani di oggi noi dobbiamo aiutarli a uscire dall'egoismo, dall'egocentrismo, dal cercare per se stessi gioie o divertimenti che alla fine li lasciano amareggiati quando non li distruggono per mezzo di droghe e di altre cose. Seconda domanda che mi hai fatto riguarda, direi, il mercato degli schiavi, come tu l'hai definito. Io sottolineo, hai ragione, però io ho vissuto per tanto tempo nei paesi poveri, ti assicuro, c'è da scappare, non c'entra la mafia, non c'entra la malavita, ci sono situazioni o di guerra o di non accettazioni di razza o di vecchie lotte tribali o veramente di mancanza di cibo o di cataclismi fisici che costringono queste persone ad emigrare. Non lo farebbero se potessero, sarebbero contenti di stare nella loro casa, ma vengono a cercare la salvezza. Ecco, poi su questa vera necessità si innestano interessi politici, interessi economici, perché quando ci ha fatto comodo le abbiamo aperte le porte, perché nessuno voleva raccogliere i pomodori o altre cose. Cioè, vedi, purtroppo è quando il peccato strutturale è quando noi prendiamo una situazione di vita esasperata e anziché portarla a salvezza la utilizziamo per i nostri interessi, e questo è veramente un crimine. Io torno a dirlo, è un vero crimine contro cui noi dobbiamo combattere. Grazie Alessandro, hai stimolato due temi bellissimi. Pronto?
Pronto, buonasera padre.
Buonasera.
Allora, lei aveva chiesto prima se c'era qualcuno che all'ascolto che poteva dire di aver incontrato Gesù Cristo.
Sì, sì.
Allora, io le volevo dire che ho 52 anni, ho 26 anni che soffro tantissimo, ho avuto grossi problemi in famiglia con mio marito, la sua famiglia, e quest'anno ero alla disperazione. I miei genitori mi hanno offerto un viaggio a Medjugorje. Io sono arrivata a Medjugorje, mia sorella mi ha detto guarda, questa è la Madonnina, e io ero dura dentro, non ho provato assolutamente nulla. Poi, facendo il giro attorno alla chiesa, mi sono trovata davanti a questo Gesù risorto e ho capito che lui mi parlava, lui mi ha cambiato la vita. Io sono scoppiata in un pianto devastante, una storia che mi sentivo persino impazzire, scoppiare la testa, però da quel momento io so che ho Gesù con me, lui mi ha dato la pace e la serenità che io non avevo più da tantissimi anni. Io sono sotto cura di psicofarmaci.
E anche mi dici il tuo nome?
Lisa.
Io ti ringrazio perché hai dato una testimonianza molto bella, molto vera, e posso aggiungere per esperienza che hanno fatto tante altre persone. Quando meno te l'aspetti, classica la situazione di Medjugorje, arrivi magari come turista, arrivi come gruppo così, e invece quando arrivi lì il Signore tocca il tuo cuore. Quello che diciamo di Medjugorje lo possiamo dire di tante altre situazioni. Quindi Lisa, ti ringrazio, offri al Signore le tue sofferenze perché tante altre persone possono davvero incontrare il Signore Gesù.
Prendiamo ancora un'ultima telefonata, Don Ferdinando.
Sì.
Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno, sono Maria Ausilia da Bergamo.
Sì, Maria Ausilia.
Arrivo anch'io dai Salesiani. Dunque, volevo fare una... Volevo dire che in tutti, quasi tutti i paesi hanno il gruppo missionario. Diceva quel signore che non sapeva dove rivolgersi. A parte quello, poi ci sono tanti che magari comincia uno, passa il nome, passa parola, perché magari c'è un parente o così, come noi, che io adesso le dico, ho avuto un cugino che è stato per tanti anni, per più di 25 anni in Bolivia, poi ha voluto andare, lui voleva andare dagli anziani, e infatti si è portato a Teresina, nel Piauí, in Brasile.
Sì.
Ed è morto un anno fa precisamente. E, le dico com'è successo. La sua mamma è andata da uno che faceva le pratiche per le pensioni, eccetera, a dire come poteva fare per mandare a suo figlio i soldi della sua pensione. E questo qui si è dato da fare con i suoi colleghi nella banca, insomma è nata un'associazione che non le dico, in 22 anni, perché è andato nell'87, quasi 23 anni, insomma, ha realizzato prima di tutto il centro di riabilitazione per anziani, poi le 5 chiese che sono adibite anche con dei saloni e centri sociali, gli asili che ospitano 450 bambini, un centro di la scuola tecnica per idraulica, meccanica e falegnameria, un centro di accoglienza per minori abbandonati, un centro di accoglienza per ragazzi abbandonati, l'ambulatorio medico, il centro diurno per gli anziani, il laboratorio pastificio, una casa per tossicodipendenti,
sì.
eccetera.
Sì, Maria Ausilia, è vero, sai, però c'è una cosa stranissima, che a volte la persona dalla porta accanto non si accorge di quello che tu stai facendo. Siccome per tanti anni ho lavorato in un organismo di volontariato internazionale per lo sviluppo, mi ero un po' illuso che siccome andavamo in televisione, pubblicavamo libri, riviste, che il mondo sapesse. Poi ho scoperto che anche alcuni miei parenti non sapevano niente, che poi bastava uscire dall'ambito, cioè ecco, per farla breve. Dobbiamo avere il coraggio di comunicare, di bussare noi alla porta, di annunciare anche questa missionarietà, perché a volte le persone un po' ipnotizzate dai mezzi di comunicazione sociale che parlano solo di stupidaggini, non hanno più occhi e testa per seguire invece cose belle, impegnative, che danno anche grande gioia e grande soddisfazione. Quindi Maria Ausilia, con questo nome che sa di Maria Ausiliatrice, questa radice salesiana, continua anche tu a pregare perché si aprono gli occhi di tutti. Io concluderei con la preghiera, però la voglio introdurre. Chi parte? Chi va missionario? Perché alla fin fine qualcuno deve dire: Signore, ho capito la bellezza di annunciare te, sono talmente innamorato che decido anche di consacrare tutta la vita, o da persona laica o da persona consacrata religiosamente, ma guardate che è molto importante. Non dobbiamo dire a Gesù come Caino: sono io il custode di mio fratello. Sì, siamo noi custodi di questa massa bellissima di giovani, che poi ve lo dico per esperienza, vi accolgono con le braccia aperte ed è bellissimo lavorare con i giovani poveri, veramente bello, è una vita che ti ripaga. Allora la preghiera finale, ricolleghiamola alla rete di persone che pregano le une per le altre e che tutte le mattine alle 8 qui hanno la loro celebrazione eucaristica, in cui io celebro solo per questo popolo ormai di migliaia e migliaia di persone che si unisce con me nella preghiera. E mi è parsa bella la preghiera del Cardinal Newman, sapete che è stato dichiarato santo ultimamente proprio dal Papa in Inghilterra. Era anche poeta, ha scritto delle vere poesie, ma questa preghiera è molto bella, seguitela col cuore. E con questa direi mi accomiato da voi qui dall'Opera Sacro Cuore in via Matteotti 25 a Bologna. Caro Gesù, aiutami a diffondere la tua fragranza ovunque vada, inonda la mia anima con il tuo spirito e la tua vita. Penetra e possiedi tutto il mio essere, così completamente che la mia vita non sia che un riflesso luminoso della tua. Risplendi attraverso di me e sii così presente in me che ogni anima con cui vengo a contatto sperimenti la tua presenza nella mia anima, che alzino gli occhi e vedano non più me, ma Gesù soltanto. Rimani con me e allora comincerò a risplendere come tu risplendi, a risplendere in modo da essere luce per gli altri. La luce, oh Gesù, proverà tutta da te, niente di essa sarà mia, sarai tu a risplendere sugli altri attraverso di me. Fa che così io ti lodi nel modo che più ami, risplendendo di luce su coloro che sono attorno a me. Fa che ti annunci senza predicare, non a parole ma con l'esempio, con una forza che trascina, con l'influenza benevola di ciò che faccio, con la pienezza tangibile dell'amore che il mio cuore porta per te. Amen. Un saluto affettuosissimo a tutti gli ascoltatori.